Prego, buonasera intanto.
Grazie Luca, grazie che è arrivato qui, grazie di cuore.
Grazie a voi, saluto tutti intanto ecco, vi racconto qualche cosa su queste novità che ci sono, sulla speranza che ci sta un po' muovendo in questo periodo. Allora, io sono intanto medico e agronomo, però di prima laurea, quindi mi sono da sempre occupato di tematiche, cioè ho fatto l'agronomo per un po' di anni, quindi mi sono occupato di tematiche agricole, insomma i temi su cui si parlava prima, che non mi sono così estranei, e mi sono occupato sempre di nutrizione, sia animale che umana. Poi a un certo momento della mia vita ho deciso di iscrivermi a medicina, sono diventato medico e già nel 2011, in tempi non sospetti, ho costituito un'associazione con altri 12 medici che si chiama AMPAS, Associazione Medici per un'Alimentazione di Segnale, che è partita appunto da 12 iscritti e oggi siamo 1250 medici iscritti all'associazione. Abbiamo aperto anche l'associazione a diverse figure non mediche ma sanitarie. Come AMPAS, appena iniziata la pandemia, abbiamo sviluppato dei comunicati piuttosto duri contro le scelte dell'allora governo Conte, che hanno trovato una certa diffusione, le abbiamo trovate tradotte in tedesco, in portoghese, perché erano abbastanza in controtendenza rispetto a quello che in quel momento era la narrazione, diciamo, la narrativa dominante, no? Per cui ci venivano dette determinate cose e noi da un punto di vista medico non eravamo d'accordo con una parte di queste, l'abbiamo detto a gran voce e allora eravamo un po' soli, no? A dire queste cose, eravamo in pochi a dire queste cose. Poi piano piano, grazie al cielo, la famiglia si è ingrandita e adesso ci troviamo in buona compagnia. L'idea mia è sempre stata che da soli non si arriva da nessuna parte, che bisogna cercare di collaborare quanto più possibile, mettere insieme le proprie forze, le proprie capacità, anche perché il tipo di medicina che noi proponiamo come medici di segnale è una medicina che si basa moltissimo sulla prevenzione, quindi in particolare su tutto quello che non è farmaco, non è soppressione, non è intervento violento sull'organismo, ma soprattutto su alimentazione, stile di vita, quindi movimento fisico, vita all'aria aperta. E noi pensiamo che le malattie si debbano prevenire piuttosto che curare, no? E quindi da sempre lavoriamo in questo modo con l'AMPAS, con questo obiettivo. Quando in situazione pandemica ci siamo trovati a dover affrontare una situazione in cui il Ministero stesso della Salute diceva: aspettate che vi succeda qualcosa, poi quando vi succede, tachipirina e vigile attesa, e dopo vi mettiamo in ospedale intubati a morire. Ecco, questo non ci trovava assolutamente d'accordo. In più, con il divieto delle autopsie, insomma, tante cose che ci siamo detti e raccontati in questi ultimi 2 anni, e noi abbiamo combattuto duramente questo tipo di informazioni che venivano date, dicendo: attenzione, dobbiamo privilegiare in tutti i modi il movimento fisico, la vita all'aria aperta, l'alimentazione sana. È recentissimo, in queste ore proprio, c'è stato un non riconoscimento di un danno vaccinale su una persona obesa, gravemente obesa, in quanto la colpa è ricaduta sul medico che non ha fatto l'esenzione per questa persona, perché se l'obesità è un grave fattore di rischio in presenza della proteina spike portata dal vaccino, e quindi chi non fa questo tipo di esenzione è stato considerato colpevole il medico, no? Per questa morte. Ora, voi capite l'assurdità totale, no? Di dove noi medici siamo taglieggiati perché viene detto che le uniche esenzioni possibili sono per allergie documentate nei confronti di componenti del vaccino, quindi nessuna, perché i vaccini sono quattro con dei componenti un po' diversi, quindi, e quindi se non fai uno fai l'altro, oppure per reazioni molto forti già avute nei confronti di dosi precedenti del vaccino. Ecco, arrivare a dire che è colpa di un medico che non ha fatto, fino ad oggi ci hanno detto, se c'è una persona obesa o con altri fattori di rischio importanti, a maggior ragione ha bisogno del vaccino, perché sennò il Covid potrebbe farle male. Questa è la narrazione, no? Quindi si stanno contraddicendo ormai in tutti i modi, con tutte le vie possibili, addirittura vengono contestati dei danni vaccinali con affermazioni che non stanno né in cielo né in terra, del tipo non sono stati fatti gli esami, non sono stati fatti gli esami prevaccinali, quando sappiamo che l'ordine continua a chiederci di non fare gli esami prevaccinali, che vengono sanzionati i medici di base che fanno troppe esenzioni, vengono mandati in ASA a controllare le cartelle cliniche dei medici di base che fanno troppe esenzioni, con una situazione assolutamente inaccettabile. Ricordiamoci che nel periodo del lockdown i bambini erano chiusi in casa, quindi non si poteva prendere luce, prendere aria, quindi l'ambiente meno salutare possibile, era vietato uscire a fare sport, no? Non si poteva uscire a fare sport, in compenso tutti i negozi erano chiusi tranne gli alimentari e i tabaccai, no? Perché il vizio del fumo naturalmente non si poteva. E io ricordo anche, no, che nessuno ha spiegato magari che ad esempio il diabetico, la persona che prende, che mangia farine raffinate, eccetera, è più esposta all'infiammazione e quindi poteva avere danni maggiori ammalarsi, eccetera, no? Questo non veniva spiegato, e infatti noi vedevamo che quando venivano saccheggiati i supermercati sparivano tutti gli scaffali con i dolciumi, i biscotti, le farine bianche, eccetera, no? È aumentato il consumo di farine e di lievito durante il lockdown, e invece di prendere farine integrali e prodotti più salutari si prendeva le farine bianche, sparivano le scorte di zucchero. Ecco, una situazione in cui il nostro ministero ha brillato per il suo silenzio assoluto, no? Allora noi, con l'aggravarsi della situazione, abbiamo detto: qui non è possibile che il medico debba diventare, detto in parole molto semplici, uno schiavo asservito agli interessi dell'industria farmaceutica, quindi abbiamo capito che occorreva unirsi per dare una risposta più importante, più forte, e abbiamo deciso di costituire una rete di associazioni, e questa rete di associazioni è stata presa il nome di SIM, Società Italiana di Medicina, per conferire, diciamo, tutti i medici e sanitari presenti nelle nostre associazioni all'interno di questa rete. Conferire in che senso? Ognuno mantiene la sua identità, ognuno mantiene le proprie modalità e specificità, però conferire questo significa poter arrivare a dire nel giro di poche settimane, di pochi mesi, perché stanno veramente susseguendosi. Noi siamo partiti adesso il 21 gennaio con 11 associazioni, in realtà 10 associazioni più un sindacato, e queste 11 associazioni già contavano qualcosa come 3.000 medici iscritti, e naturalmente gran parte di questi medici sospesi o radiati, no? Perché in questo periodo c'è stato veramente un disastro di sospensioni e di radiazioni nei confronti di tanti medici, ma anche tanti medici invece che hanno scelto di vaccinarsi perché è sotto ricatto, altrimenti perdevano il lavoro, perdevano la possibilità di lavorare, e poi altri medici invece che magari sono a favore dell'assunzione del vaccino, ma che comunque non condividono questa sudditanza nei confronti delle aziende farmaceutiche. E così abbiamo costituito questa associazione e, ripeto, nel giro di poche settimane siamo già arrivati a un numero molto più alto di medici e di sanitari. Per esempio, l'altro ieri si è iscritta un'associazione con 7.000 fisioterapisti che è entrata all'interno della SIM, e quindi stiamo...
Porca
adesso...
miseria! State lievitando in maniera esponenziale, ottimo!
Stiamo facendo un bel lavoro anche di comunicazione, perché siamo andati su diversi giornali, su reti televisive minori, naturalmente, perché non c'è alcuna speranza di vederci su Rai 1, Rai 2, La 7, Mediaset. E quindi la cosa sta crescendo molto, molto rapidamente. Che cosa ci proponiamo noi? La SIM, qualcuno dice molto sommariamente e anche scorrettamente, stanno creando un altro ordine dei medici, no? Ecco, se vogliamo, questa può essere un'idea guida, perché in fondo non è che il medico ha sempre operato sotto ordine dei medici, no? L'ordine dei medici è nato nel 1910 con una legge, e quindi fino al 1910 si è operato sempre al di fuori di un ordine. No, i medici erano medici, ma insomma, io ho un bisnonno medico che è morto, insomma, che era alla fine dell'Ottocento, ecco, e quindi era medico e non era scritto a nessuno. Quando gli ordini sono nati, poi durante il periodo fascista sono scomparsi di nuovo gli ordini, quindi anche durante il periodo fascista l'Italia ha avuto i medici che operavano senza iscritti all'ordine. Poi nel 1950 c'è stata di nuovo una legge che ristituiva di nuovo l'ordine, e pertanto, voglio dire, è una legge, no? Si potrebbe anche abolirla, si potrebbe anche metterla in discussione. Io non so, mi chiedo, no, l'utilità di una struttura di questo genere, che è totalmente in sudditanza operativa nei confronti del Ministero della Salute, il quale Ministero della Salute abbiamo visto in questo periodo che ha fatto di tutto di più tranne che pensare alla salute dei cittadini, perché noi abbiamo un problema Covid che esiste, abbiamo un problema fumo, un problema cancro, un problema malattie cardiovascolari, un problema obesità. In questo periodo si diceva ridendo, no? Ridendo su se tragica la situazione, che laurearsi in medicina basta conoscere una malattia, no? Studiamo il Covid e via, no? Non c'è bisogno di studiare.
È vero. E soprattutto studiamo senza curarlo, però.
Una sola specialità, virologia, no? Per entrare nell'album delle figurine di virologi, e siamo pronti. Allora, fuori di battuta, no? È chiaro che sono state ignorate un mare di problematiche di altre persone e figure, e abbiamo riversato dei bei miliardi di euro, sto parlando di miliardi di euro, nelle casse della Pfizer, della AstraZeneca e così via, no? Sottraendole a tutto il resto del sistema sanitario nazionale. E perché questo avvenisse sono stati ricattati, taglieggiati, minacciati, sospesi, eccetera, migliaia e migliaia di medici. I numeri che ha citato Filippo Anelli parlano di poche migliaia di medici effettivamente sospesi, poche migliaia di medici sospesi, ma di 35-40 medici invece che non si sono vaccinati, no? Quindi c'è stata evidentemente una scelta concreta da parte di 40.000 medici, e questi non sono stati poi vaccinati, non si sono vaccinati, ma non sono stati poi sospesi, perché con la loro sospensione andavano a cessare tutta una serie di servizi che erano invece indispensabili. Ho amici e conoscenti che sono primari di reparti di cardiologia piuttosto che e non c'è un sostituto possibile, e pertanto non possono essere sospesi, quindi non vengono sospesi. Ma questo vale anche per personale infermieristico, vale anche per altre figure che senza le quali poi non andava avanti il sistema, e quindi non sarà sospeso. Quindi una totale ingiustizia, una totale non uniformità di intervento. Allora, noi cosa vogliamo fare? Noi in questo periodo abbiamo garantito con le persone che facevano parte della nostra rete, una rete un pochino più silenziosa rispetto a Ippocrate, che anzi approfitto per salutare Mauro Rango, che interverrà dopo di me, che ha fatto un lavoro preziosissimo in questo periodo, e ha ricevuto poi gli attacchi violenti da parte del sistema, no? Quindi un problema, secondo me, anche di democrazia, di libertà espressiva e di libertà di lavoro del medico. Ecco, noi ci siamo trovati, noi abbiamo un elenco di medici che è presente sul sito che ho scritto prima nella chat, www.ampas.info, è il sito della nostra associazione, dove noi abbiamo un elenco di 1200 medici che hanno esposto il loro nome e il loro mail per essere eventualmente contattati. Vi posso dire che un gran numero di questi sono sospesi in questo momento, quindi non possono operare, però hanno rappresentato comunque una salvezza per tutto in questo periodo per tutti quelli che avevano bisogno di assistenza e non l'avevano attraverso i loro medici di base, attraverso le loro figure mediche di riferimento che gli dicevano tachipirina e vigile attesa, no? E faccia un tampone, che è l'altra indicazione, che sembra che uno dia qualche cura, no? Sto male, faccio un tampone, sì, ma io ho chiesto aiuto, non ho chiesto di sapere, no, faccio un tampone, una risposta veramente che meriterebbe. Allora, noi abbiamo questo assurdo, no, del nostro ministro della salute, che per la seconda volta in 2 anni persa la causa contro il TAR, cioè una volta che il TAR ha detto guardate che la vigile attesa deve essere cancellata come indicazione, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Oggi noi ci troviamo in una situazione per cui il Presidente del Consiglio di Stato è stato nominato da Draghi, no? Noi abbiamo il Presidente della Corte Costituzionale che è stato nominato alla chetichella mentre eleggevano Mattarella, così nessuno se ne accorgeva, che è Giuliano Amato, che tutti noi ricorderemo. Io lo ricordo per un paio di episodi, oltre a essere stato, no, il dottor Sottile, Craxi, poi con Visco, no, la sottrazione dei nostri conti correnti del 6 per 1000 in una notte di tempesta, eccetera, eccetera. Ma io lo ricordo anche, l'ho ricordato quando la Lamorgese aveva parlato delle forze ondulatorie, del suo infiltrato della Digos nella manifestazione di Roma. Ho ricordato che non era proprio il punto più basso della Repubblica Italiana, ma che punto più basso era stato toccato da Giuliano Amato in passato, ma pensavo di parlare di un cadavere politico, ecco, invece Presidente della Corte Costituzionale, quando ha scoperto un carico di armi per l'Iran durante l'embargo all'Iran, si era presentato in Parlamento dicendo che la scritta Iran non era perché andavano all'Iran, ma era una sigla che era inspection required and qualche cosa d'altro, ecco, a livello della Lamorgese, no? Quindi diciamo, siamo a livello più basso, però pari merito. Ora, qualcuno, quando ho detto questa cosa, probabilmente ha avuto nostalgia e ha pensato di farlo Presidente della Corte Costituzionale. Dopodiché abbiamo un CSM cui il presidente si chiama Sergio Mattarella, no? Quindi noi abbiamo, e i cui componenti si chiamavano fino a poco fa Palamara, Amara, eccetera, eccetera, eccetera. No? Ecco. Quindi in questo momento, no, le azioni legali sono praticamente ferme. Noi abbiamo fatto con la SIM, una delle prime nostre azioni è stata una diffida a tutti gli ordini dei medici e una denuncia alle procure per omissione di atti d'ufficio, per tutta una serie di atti che sono stati fatti con le sospensioni dei medici, con le radiazione di medici che vengono sospesi o radiati per reati d'opinione in un momento in cui ci sarebbe gran bisogno di medici capaci e competenti a cui viene impedito di lavorare, a cui viene impedito anche in una repubblica che l'articolo 1 dice fondata sul lavoro, viene impedito anche di portare a casa lo stipendio perché il lavoro non viene consentito se non obbediamo alle linee guida della Pfizer. Allora, noi come AMPAS e come SIM lottiamo da anni, posso dirlo da anni, ben prima della pandemia, perché ci sia una totale indipendenza e libertà nel lavoro del medico dal conflitto di interessi nei confronti delle aziende farmaceutiche. Io ho scritto dei libri, ne è uscito uno pochi giorni fa, I Sacrificabili, sono dei romanzi, no? Il medico scelse di morire, I Sacrificabili, che sono dei libri in cui cerchiamo di spiegare che cosa l'industria farmaceutica fa nei confronti degli stati, no? Nei confronti dei giornalisti, nei confronti dei medici, no? Allora, tutti noi mettiamo un po' in ridere, no? Ah, ecco, facciamo i convegni alle Maldive, no? Con i medici che vanno lì, poi vengono convinti a prescrivere farmaci inutili, eccetera, eccetera. Questo è un po' di malcostume, lo sappiamo tutti, ecco, ma arrivare a livello, no, sappiamo tutti, non dovrebbe essere accettato naturalmente, no? Ma poi se pensiamo all'università, andiamo nell'università e vediamo che i docenti universitari sono tutti, io vi parlo con cognizione di causa perché mi sono laureato all'ospedale Sacco a Milano, dove i miei docenti dell'area virologia, microbiologia, eccetera, si chiamavano Gismondo, Galli e Pregliasco, no? Quindi, ecco, come dire, me li sono goduti tutti. E poi, se volete, insomma, vi do un giudizio personale sulle tre figure, sono molto diverse l'una dall'altra. Queste figure qui in università, no? si sa che la ricerca è guidata da... Voi sentite spesso parlare di ricerche che parlano del valore della nutrizione, del valore del movimento fisico, della prevenzione delle malattie virali.
Mai.
Che all'Università di Medicina di Milano, all'ospedale Sacco, Polo A, in 6 anni io non ho fatto un'ora di alimentazione e non ho fatto un'ora di movimento fisico. No, movimento fisico ho fatto un sacco per 6 anni, facevo la maratona di New York, ma dico, non ho fatto un'ora di lezione sul movimento fisico. In verità, poi sono andato a cercarmi con lanternino 2 o 3 esami di quelli che un tempo si chiamavano complementari, adesso si chiamano crediti, e sono andato a prendermi qualche credito proprio su fisiologia dello sport, su alcune delle cosine che, ecco, però di alimentazione, delle monografie sull'alcol, però ecco, io mi sono accorto poi che come agronomo le mie conoscenze nutrizionali, che io pensavo limitate al mondo animale, eccetera, erano forse 20 volte superiori a quelle del medico ordinario, no? Medico ordinario che abbia fatto i 6 anni base. È naturale che se poi uno ha fatto scienze della nutrizione avrà una competenza specifica, però sono una strettissima minoranza. Quindi sappiate, quando andate dal vostro medico, che le sue conoscenze di nutrizione, salvo che abbia una laurea in agraria o in biologia con la specializzazione in nutrizione, sappiate che sono solo acquisite a livello personale, magari preparatissimo, ma non l'ha fatto sicuramente nella facoltà di medicina. Quindi il medico che noi conosciamo ordinario, che non sia uno specializzato in scienze della nutrizione, non ha competenze specifiche se non autocostruite di nutrizione. Questo vuol dire che la nutrizione non viene utilizzata e soprattutto non viene conosciuta come strumento di prevenzione. Allora, noi che come ANPAS, medici di segnale, utilizziamo proprio i segnali della nutrizione, dello stile di vita, di una psiche sana e serena, eccetera, per poter stare bene, per poter essere in salute, e quindi per avere un sistema immunitario forte, quindi per prevenire l'ammalarsi non solo del Covid, ma di qualunque altra malattia virale o batterica o di altro tipo, dove non abbiamo mai la garanzia assoluta, naturalmente, perché c'è sempre un bilanciamento tra la carica con cui virale o batterio con cui entriamo in contatto e le nostre capacità di risposta. Però mediamente, insomma, quando la carica è quella dell'autobus e di quello che ci sta notando vicino, come avveniva prima del 2019, cioè, voglio dire, se siamo forti e robusti non ci prendiamo niente, se siamo invece deboli, fragili e magari abbiamo bisogno di una settimana a letto, perché spesso capita anche di avere la necessità, ecco, in quel momento arriva la malattia. E come si cura? Vitamina C, vitamina D, zinco, rame, echinacea, e poi quercetina, lattoferrina, ne abbiamo numerose vie per curare. Io vi posso dire, nella mia esperienza diretta, io che non sono né emergenzista né lavoro in ospedale, cioè ho il mio studio con di solito un paio di mesi di attesa per chi viene a prenotare le visite, io ho potuto seguire comunque circa via mail piuttosto che in visita quando era necessario, circa un 150-200 pazienti con questo tipo di cure, quindi vitaminiche, minerali, antiossidanti, e senza bisogno di arrivare neanche al secondo livello, per dire, di idrossiclorochina, ivermectina, piuttosto che cortisonici o antibiotici.
Scusi la provocazione, ma mi sembra che stia citando tutti quegli intrugli da stregoni che la normativa ufficiale in questo momento sta mettendo un po' all'indice. Ho letto tra l'altro gli articoli sui vari giornali, insomma, che tanto sono tutti uguali uno uguale all'altro, dove commentando la morte di Franco Trinca citavano proprio il medico Novax che proponeva intrugli di questo tipo, insomma. Quindi lì c'è un problema anche proprio di cultura eventualmente da parte.
Io intanto parlerei con grande rispetto di Franco Trinca, che è un professionista che ho potuto conoscere di persona, di cui piango la morte con grande dolore, un professionista preparatissimo, non medico, ma biologo, che però ha lavorato veramente in tantissime cause di danni da vaccino a persone, e faceva il consulente, il consulente scientifico per questi danni, per questi danneggiamenti, e quando tutti si tiravano indietro, no? Perché avevano paura dell'ordine, eccetera, lui con coraggio leonino si appoggiava agli avvocati che facevano queste cause, perché non so se voi lo sapete, ma quando una persona viene danneggiata da vaccino si scatena l'inferno per negare che questa persona sia. Allora non è avvenuto nei primi 14 giorni, è avvenuto 3 mesi dopo, 15 giorni, aveva già una malattia presente, era obeso, il medico non gli ha fatto gli esami prevaccinali, e quindi conosco persone con figli ritardati, eccetera, che hanno avuto danni gravissimi, che a distanza di 20 anni ancora non hanno visto un solo euro dalle ricchissime Pfizer, Merck, Glaxo, AstraZeneca, eccetera, no? Quindi una situazione veramente vergognosa. Ecco, quindi prima di tutto, Franco Trinca, chi osa dire qualche cosa su Franco deve sciacquarsi la bocca, chiunque osi dire alcunché. Noi sappiamo che oggi c'è una situazione grave, quindi lui non curava nessuno, lui aiutava le persone, ma essendo biologo non si metteva sicuramente a curare le persone, che non era compito suo. Dava però informazioni preziose a tanti medici, a tante figure, perché era molto più preparato di tanti medici. Noi sappiamo, abbiamo un dato per esempio, per cui ci sono più vaccinati. Più vaccinati che vengono ospedalizzati rispetto ai non vaccinati. Abbiamo più vaccinati che muoiono rispetto ai non vaccinati, ma in terapia intensiva abbiamo più non vaccinati. Allora, qualcuno mi deve spiegare il perché di questa cosa, no? Quando oggi io sento pazienti che sono non vaccinati per mille motivi, anche validissimi, non solo di scelta, a parte che è validissima anche la scelta, la sola libera scelta della persona, ma anche persone, non vaccinate per motivi di salute, perché è un grave rischio che si vaccinino, sono terrorizzati all'idea di entrare in ospedale, perché in ospedale ci sono delle persone, delle figure che dovrebbero essere radiate istantaneamente come medici, che quando arriva la persona non vaccinata iniziano a dire: adesso ti faccio soffrire io, adesso vedo io di far finta di mancare la vena o l'arteria quando ti buco, adesso vediamo se non finisci in terapia intensiva. Ecco. Quindi le terapie intensive hanno un po' più di noce. Poi qualcuno, faccio l'inciso, mi spiegherà, da dove, siccome i dati sono questi, no, dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè ci sono più decessi di vaccinati rispetto ai non vaccinati, vorrei capire come mai in televisione continua a comparire che ci sono 27 volte più decessi di non vaccinati rispetto ai vaccinati, 39 volte l'ho vista io in televisione queste cose, e mi chiedo, la vedo veramente poco, ma quel poco che la vedo vomito, quindi ecco, vedere queste affermazioni fa veramente male, no? Ecco, io penso che quei giornalisti debbano essere denunciati all'ordine, perché stanno dando un'informazione falsa, generano panico, generano la situazione per cui la gente corre in ospedale. Quando una persona finisce in ospedale, magari tardivamente, magari perché è stata su fino a tardi per aiutare delle persone a rispondere alle mail, non vi dico io quante mail devo rispondere tutti i giorni, di persone che mi dicono che sono in difficoltà perché il loro medico di base non li segue, non li assiste, perché Speranza ha ripristinato tachipirina e vigile attese, quindi oggi se uno fa qualcosa di diverso da tachipirina e vigile attesa diventa perseguibile, diventa, no, potrebbe essere malpractice, potrebbe trovarsi una causa, eccetera, eccetera. Allora, ci sono persone coraggiose come i medici di Ippocrate, come i medici dell'ANPAS, che si occupano di seguire queste persone quando hanno bisogno, nel modo in cui hanno bisogno, e ripeto, proprio per rispondere anche alla domanda provocatoria, ivermectina, idrossiclorochina, eccetera, praticamente non abbiamo mai dovute usare, okay? Cioè proprio veramente casi estremi e minimi, ma l'attenzione alla prima regola di tutte che noi seguiamo è lasciare sfogare la febbre. Cioè la febbre è più potente, più immediato antivirale, quindi io scrivevo alle persone che mi dicevano, soprattutto adesso in periodo di Omicron, siamo malati, tutta la famiglia malata, cosa fa? Magari il mio paziente è uno, però allora io premetto, non potrei seguire una persona che non è già mio paziente, in quanto eccetera, eccetera. Tuttavia, do dei consigli generali che posso e metto una serie di consigli. Ecco, la famiglia si fanno tutto.
Grazie.
2 giorni a letto, 2 giorni a letto ciascuno, ok? E va a posto per tutti. Quando la persona è fragile, ha 90 anni, allora bisogna usare delle attenzioni diverse, essere un attimo più tempestivi, ma è qualcosa che insomma va seguito. Poi se la persona ha febbre, prosegue, diventa più alta, allora ecco che diventa necessario un antibiotico, magari un antinfiammatorio, possono essere necessari. In prima battuta io mi muovevo soprattutto con vitamina C, vitamina D, zinco, NCT, cisteine, insomma, poche cose, ma efficaci, e le persone in 2 giorni, 3 giorni andavano a posto, se erano mediamente sane, se erano più malsane, avevano diabete, ipertensione, stati infiammatori elevati, hanno avuto un tumore di recente, eccetera, ecco, quelle persone lì bisogna usare cautele, cautele differenti. Allora, noi abbiamo detto, cerchiamo di unire medici che abbiano il desiderio di fare i medici, e per fare i medici noi dobbiamo davanti a ogni paziente andare a studiare la sua individualità e sulla base di quell'individualità capire se ha bisogno di medicine preventive, se ha bisogno di imparare a mangiare in maniera diversa, di dimagrire, di togliere qualche farmaco per l'ipertensione, togliere qualche statina, e poi se ha bisogno di essere vaccinato oppure no, e lo possiamo valutare, se può essere utile per lui oppure no. Per esempio, oggi abbiamo l'assurdità della vaccinazione dei bambini, in cui noi andiamo a vedere tutti i dati scientifici che ci dicono che vaccinare ragazzini 5-12 anni è un crimine, è un'assurdità, è qualcosa che deve assolutamente essere fatto, perché il rischio Covid è zero di questi bambini. Nel bellissimo convegno che c'è stato con Donzelli, Serravalle, eccetera, che hanno tenuto di questa commissione medico-scientifica indipendente con cui noi collaboriamo, Serravalle è uno dei fondatori della SIM attraverso la sua ASIS, hanno documentato come ci sono stati 15 decessi di bambini assegnati Covid, quei 15 che
Poi va a
vogliono.
vedere. Poi bisogna vedere se era meglio comunque.
Perché, cioè, voglio dire, se ci è arrivato anche Crisanti dopo Jingle Bell, che dice: scusate, ma ogni giorno escono dei 300 morti dalla terapia intensiva, ne escono 20. Allora dice: scusate, mi pare evidente che non sono morti di Covid, sono morti di altre cause in altri reparti, e dopo gli hanno assegnato Covid perché c'è ancora la criminale, assurda indicazione di Ministro Speranza, che dice che bisogna segnare come morto Covid tutti coloro che hanno avuto un tampone positivo nel corso della loro vita, o che avessero 2 lire di febbre al momento della morte, o che avessero avuto sintomi simili influenzali nelle ultime settimane. Allora è chiaro che gli piace vincere facile. Poi Bassetti si incazza perché dice: oh, adesso dicono che noi in Italia non siamo capaci di curare le persone. Beh, a parte che c'è una gran profonda verità su questa cosa, no? Soprattutto chi ha curato con terapia in vigile attesa, ma voglio dire, lui dice: ah, adesso è ora di far capire che purtroppo quelli che muoiono per altre cause li segnano come Covid, ma non è vero, non sono morti di Covid. Allora io dico: arrestate il ministro della salute e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ecco, il presidente della Protezione Civile, il capo della Protezione Civile, cioè arrestateli tutti quelli che ci hanno fatto il panico intorno, no? Per 800 morti al giorno, se quegli 800 morti lì in realtà erano 80, perché quando l'ISS ha detto sono 3.700 e non 130.000, tutti i fact checker, è una fake news, una fake news, siamo alla presa in giro. Allora, noi pensiamo che questo sistema vada ribaltato a livello legale, con le azioni legali, eccetera, non arriviamo da nessuna parte, perché il Presidente della Costituzione sono tutti blindati, quindi viviamo nella dittatura più chiusa e cupa che potessimo mai pensare, in stile non cinese, ma peggio, e quindi abbiamo pensato: dobbiamo essere in tanti come? In tanti che facciano un'azione. Vogliamo chiamarla di disobbedienza civile? Vogliamo chiamarla di impegno unitario? Ho visto in questi giorni gli aperitivi all'aperto, no? Che sono stati fatti in questo weekend a Torino, a Palermo. Ecco, la gente ha detto: basta, non andiamo più nei negozi che ci chiedono Green Pass, come azione non Green Pass, ci mettiamo a fare. Ecco, noi come azione.
Ma quindi i medici che aderiscono alla vostra associazione, che magari sono stati sospesi, che hanno invece, si sa che insomma, paradossalmente quelli sospesi oggi sono quelli che hanno fatto meglio il loro lavoro, possono in qualche modo, grazie all'associazione, essere rimessi in gioco oppure legalmente?
Ma i pazienti ci chiedono, ma siete stati sospesi? Perché ormai è un bollino di qualità. Cioè, se siamo stati sospesi o se non siamo stati sospesi, sospettano qualcosa. Dico: aspetta, allora.
È vero.
Sì, no? Sì, Sì, ma no, poi ma ci chiedono in ginocchio, la prego, se la radiano, se la sospendono, lei continui a lavorare. No, no, no. Io ho avuto una lunga discussione con l'INAS su questo aspetto, no? Adesso tanti stiamo facendo i naturopati, stiamo facendo, no, no, insomma, volete che smettiamo di fare i medici? No, sicuro, no? Dovranno passare sopra il nostro corpo con i carri armati, come attiene a me, lo faranno. Allora, la domanda precisa è, riusciamo a lavorare ancora? Vi dico solo, SIM si è strutturata con un gruppo legale, un gruppo comunicazione e un gruppo scientifico. Sono tre gruppi belli tosti, come dire, con le palle grosse, e col gruppo legale stiamo lavorando alle soluzioni possibili. Ripeto, la legge che dice che si può lavorare solo se scritto un ordine è una legge, quindi come legge si può pensare di abrogarla, si possono pensare tante cose. Ci sono diverse soluzioni a cui stiamo lavorando, che per motivi che potrete comprendere non sono qui divulgabili, ma ci stiamo lavorando, perché noi abbiamo un titolo di studio, abbiamo un'abilitazione alla professione, e nel momento in cui un ordine di medici che sta lavorando in modo delirante, perché va a sospendere per motivi di opinione tutti coloro che non sono in accordo con la Pfizer o con l'AstraZeneca, ha un operato che è non solo contestabile, ma su cui ai responsabili dell'ordine verranno chiesti pesanti risarcimenti, non solo da parte di noi medici che siamo stati taglieggiati, ricattati, eccetera, ma da parte dei pazienti a cui è stato negato il servizio. Quindi
Vero, vero.
bene caute queste persone, sperino veramente che non succeda come in Canada, come la TV ci sta sottacendo, no? Che il presidente deve scappare in località segreta, perché sta crollando tutto il sistema che è stato tenuto su con gli stecchini. Quindi attenzione, perché quando crolla ci sarà un tonfo bello grosso, allora magari gli Amadeus non li vedremo più per tutto il resto della nostra vita, e i Fiorello e le Mirte Merlino e i Mentana e le Annunziata e Lilli Gruber e tutta quella gente lì. Ma questi qui, gli Speranza, questi pagheranno, perché a livello legale, a livello di magistratura, ci saranno le inchieste giuste che con la serenità dell'inchiesta della magistratura stabiliranno le loro responsabilità, e quando andranno a vedere i conti correnti, eccetera, eccetera, e scopriranno che non c'è stata, come dire, buona fede, eccetera, ma ci sarà stato qualcos'altro. Se lo scopriranno, auguro ai magistrati un buon lavoro, vedrete che la gente non starà con le mani in mano su questa cosa. E quindi dovranno stare molto, molto cauti. Ecco, già ora consiglio a qualcuno che sta facendo un po' il gradasso di tirare remi in barca. Bassetti, Crisanti, che l'hanno capito, stanno dando tutta una serie di comunicazioni che sembra quasi che siano state dalla nostra parte in questi
Vero,
2 anni. Ma
vero,
ci
è preso una.
ricorderemo.
Vero.
Ci
Tra l'altro, a
ricorderemo.
me ha fatto molto pensare questo evento che sta capitando ora, dell'antica pratica di fare tipo caccia alle streghe che c'era no, nei secoli scorsi, perché sembra proprio un voler co controbattere chi usa gli intrugli, cioè chi usa la natura, le cose sane per guarire, e voler privilegiare dell'altro.
Allora, noi come SIM ci siamo dati 3 obiettivi fondamentali. Uno è la libertà di cura da parte del terapeuta, no? Quindi libertà di scelta terapeutica, sempre su base scienza e coscienza, no? Però libertà di scelta terapeutica, se io voglio utilizzare un sistema diverso di cura, dove ve ne siano i presupposti, naturalmente, va usato. E poi la libertà di scelta di cura da parte del paziente, che quindi può non solo scegliersi un medico particolare che magari fa cose diverse da quelle ordinariamente, eccetera, ma è anche libero di scegliere di non fare la chemioterapia se ha il cancro, piuttosto che di scegliere di morire a casa, piuttosto che. Mi è venuto un paziente qualche tempo fa, un paziente che aveva 88 anni, e mi dice: sai che io sono di Bergamo, pensi ero proprio lì a marzo, no, ero proprio all'ospedale, Papa Giovanni XXIII, no? Ero lì e guardi, sono entrato con un Covid grave e niente, stavo morendo, 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 morendo. A un certo momento ho detto: fatemi morire a casa, voglio morire a casa, ma è riuscito, non si sa come, a tornare a casa. E se adesso, un anno dopo, sono ancora qua. Tutti quelli che hanno detto non ci sono più, no? Allora, può essere un caso, può essere, no, però sottratto da quella situazione lì, stranamente è sopravvissuto ed era lì a raccontarlo. No? Allora,
Il terzo punto.
Secondo obiettivo, dicevo appunto, la libertà del paziente, scelta di cura. No, ma scelta di cura vuol dire anche scelta se assume un vaccino oppure no, no? Questo che è sancito ancora il Consiglio d'Europa, pochi giorni fa, ha ribadito quello che già la direttiva europea 953 del 2021 aveva stabilito con chiarezza, cioè che la scelta di non vaccinarsi doveva essere totalmente libera da parte del paziente, anche se hanno provato a modificare la traduzione, eccetera, poi sono stati sgamati immediatamente, ma la scelta deve essere libera e nessun individuo può essere discriminato in alcun modo per la sua libera scelta di vaccinarsi o di non vaccinarsi. Ora, quindi noi come paese Italia siamo in totale violazione di leggi di diritto internazionale europee su cui saremo sanzionati, ma non gliene frega, tanto le multe le pagano con i nostri soldi, non gliene frega nulla, no, di essere sanzionati. Vanno avanti con la loro dittatura e noi siamo il paese burla, no? Ho dei pazienti russi che mi raccontano che sui loro giornali girano le vignette con l'italiano che espone il Green Pass per andare al bagno in casa sua o per accendere la luce o per fare la cosa e ci prendono in giro.
Siamo zimbella.
I russi, chissà i cinesi quanto ci prenderanno in giro. Allora, il terzo punto invece è il no al conflitto di interessi, cioè noi vogliamo che il medico possa operare in piena libertà operativa senza essere schiavo dell'industria farmaceutica. Siccome noi oggi abbiamo le società di pediatria che ci vengono a dire bisogna vaccinare i bambini da 5-12 anni e tra poco hanno già detto entro giugno del 2022 bisogna partire con la fascia 0-5 anni, tengano giù le loro manacce zozze dei nostri bambini, perché dire che bisogna vaccinare da 0-5 anni quando non c'è alcuna documentazione scientifica, neanche nella fascia 5-12, che sia un vantaggio, anzi c'è documentazione chiara. C'è 133 volte più miocarditi e pericarditi nei ragazzi vaccinati rispetto a quelli non vaccinati fino ai 25-30 anni, ok? 133 volte di più e c'è questa moria, questa epidemia di malori, no? Che ci sono gestori di malori, no? Si muore tutti di malori, ragazzi di 15, 18, 20 anni che sanissimi fino al giorno prima fanno sport e hanno il malore. Allora, la libertà di scelta di cura vuol dire, sì, libertà di scelta di cura, l'indipendenza del medico significa poter decidere scienza e coscienza, invece oggi abbiamo un ordine che viene a dirci che noi dobbiamo obbedire ai comandi delle società scientifiche, le società scientifiche nelle mani di chi sono? Ancora dell'industria farmaceutica e i lavori scientifici su cui basano le loro scelte sono ancora. Allora, noi, l'EMA e l'AIFA hanno approvato il vaccino 5-12 anni sulla base di due lavoretti della Pfizer, uno era con 50 bambini e l'altro era con 2.000 bambini che ci daranno i risultati fra 76 anni. E sulla base di questi, tu EMA e tu, ma poi vai a vedere i vertici dell'EMA e scopri che c'è uno che è stato a lavorare alla Pfizer fino all'altro ieri, e poi vai a vedere i
Certo.
vertici dell'AIFA e scopri uno che ha dei contratti con tutte le aziende farmaceutiche. Allora, è una presa in giro e noi dobbiamo cominciare a ribellarci. Allora, i medici
Le chiederei proprio di andare in conclusione perché poi abbiamo.
E certo, i medici che fanno parte della SIM in questo momento sono medici con la testa sulle spalle, che hanno voglia ancora di fare i medici, che non hanno voglia di mutare. Ma per fare i medici come si deve, sono disposti a mettere a rischio il loro stipendio, la loro professione, la loro esistenza in quanto medici iscritti a un ordine, eccetera, eccetera, e lo faremo, ve lo assicuro, con tutte le forze che abbiamo a disposizione.
Sì, e ti dirò di più, ci saranno tutte, abbiamo un'unione gruppi veneti in cui riusciamo a racimolare 10-12 mila persone quando ci si mette d'impegno di persona presenti con noi e non vi lasciamo soli, ecco, siete un'ottima compagnia. Per fare riferimento, se ci hanno provato anche in altre occasioni, questo tentativo di demonizzare, di togliere la forza dell'individuo, le cose anche naturali e sane e belle. E adesso non gliela lasceremo fare con così tanto facilità, insomma, siamo veramente molto agguerriti, molto determinati. Così, allora io, Luca Speciale, diamo allora tutti i riferimenti, Dieta Gift, Ampas, poi io non so se ancora c'è ancora Società Italiana di Medicina.it, com'è il sito?
Sì, allora li ho scritti prima, quindi poi potete girarli
Sì,
comunque,
decidiamo.
senza articoli, senza di, senza niente, è societaitalianamedicina.it.
Esatto, con la A normale non accettata, ok, e Ampas con la M di Milano, ampas.info.
Con la M di Milano, ampas.info.info, quello è un po' diverso perché c'era già un
Esatto, e
ampas.
mettiamo, sì, che tra l'altro ci lavoravamo perché è una cosa che riguarda i disabili, che tra l'altro è molto legata però a questa cosa, perché spesso erano disabili per colpa dei vaccini questi bambini. Le mamme raccontavano che dopo il vaccino il bambino aveva cominciato, era perfetto e cominciava a regredire in maniera pazzesca, i vaccini infantili intendo. Bene,
Grazie.
grazie, grazie di cuore Luca.
Allora, se ci salutiamo qui, se vuole rimanere
Oh, voglio
presente.
ascoltare Mauro, scherzi.
Ah, ecco.
Grande, bravissimo.
Se è collegato anche un altro dei nostri, come si può dire, medici, il dottor
Grande.
Cazzano, che
Ah, un
anche lui,
caloroso abbraccio al
anche lui
grande
all'indice, anche lui
Enio. Tanto di
all'indice
capello, Enio.
dei dannati. Buonasera Mauro, grazie per aver atteso così tanto.
Buonasera Mauro, ciao, ciao Luca, ciao Silvia, ciao a tutti.
Ciao, ciao Mauro, grazie che ci sei, grazie di cuore che sei venuto, sei venuto tra noi. È un onore.
Io non sono medico, ditemi cosa volete da me.
Allora,
Vai,
dici. Aspetta, aspetta, la fai Mauro.
vai, 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 vai.
Diciamo che Ippocrate entri nella SIM istantaneamente, questa è la prima richiesta. Abbiamo il Fabio Burigana che ha contribuito con noi alla costruzione della SIM e quindi vogliamo Ippocrate dentro, primo.
Ma tra l'altro, la prima persona che mi ha parlato di questa tua attività, Luca, è stato proprio Mauro. Eravamo al telefono con Mauro Rango e mi ha spiegato di cosa stai facendo e mi ha fatto vedere un attacco di ottimismo. Mi ha raddrizzato tutta la settimana, anzi, i 15 giorni successivi. Ho detto: se riescono in qualche modo a ovviare a questo incubo dell'ordine dei medici, che tra l'altro sta. Insomma, io posso permettermi di dire, sta anche aggredendo, insomma, medici del valore come Stumski, come il nostro Nio Caggiano, come tutte le persone di cuore belle che sappiamo, insomma, tanta roba. Mauro, a te chiederei cosa facciamola, cosa ci suggerisci di fare? Hai l'Unione Gruppi Veneti?
E
Allora,
cosa state facendo soprattutto, perché ci sono delle novità,
sì,
no?
vero.
Allora, io quando decisi di avviare questa esperienza, non immaginavo, vivevo in una piccola isoletta dell'Oceano Indiano da più di 20 anni, 8 km per 19, quindi senza guardare, non guardavo TV, non seguivo social, eccetera. Non immaginavo, ecco, che sarei andato incontro a tutto questo, se no non l'avrei fatto, perché da allora, voglio dire, è cambiata la mia esistenza, è cambiato tutto. Vuol dire, io lasciai l'Italia e all'inizio, quando ero giovane, mi occupavo un po' di politica e lasciai l'Italia proprio perché disgustato della politica, poi mi sono ritrovato ancora in mezzo a queste dinamiche. Allora, io ho una formazione in scienze politiche, diritti umani, mi sono occupato in Africa anche con consulenze al governo di diritto alla salute e poi avevo un'associazione, aiutavo persone insomma ammalate, portavo in Italia, eccetera. Poi mi sono trovato in questa vicenda proprio perché da lì, da lontano, ho visto praticamente che le persone qui in Italia morivano a decine di migliaia, quando in realtà non, sì, la cosa non teneva, nel senso che addirittura anche a Mauritius, quando eravamo all'inizio, in prima ondata, Mauritius, il governo mauriziano era stato libero di curare le persone come meglio riteneva, facendo riferimento a Didier Raoul a Marsiglia. Insomma, la prima ondata è stata spenta in un mese e ci furono 10 decessi. Mauritius fa 1,5 milioni di abitanti. Adesso non è più consentito, nel senso che poi sono intervenute le forze occidentali e adesso sono in pieno vaccino. Le cure sono state totalmente modificate, vengono utilizzati antivirali assolutamente inefficaci, eccetera. Insomma, solita cosa che conosciamo. E, quando lanciai l'appello, in maggio del 2020, sì, risposero veramente decine di migliaia di persone, nacque questo movimento, allora adesso è diventata un'associazione, che si occupò, diciamo, un po' in tutto il mondo di assistenza Covid. In Italia è stato, diciamo, è stato avviato un centro di assistenza che poi si è organizzativamente affinato nel tempo e ha visto passare, transitare quasi 300 medici che come volontari hanno dato assistenza proprio ai pazienti che venivano lasciati a casa in vigile attesa, quindi sostanzialmente con niente, uno si ammalava e doveva stare in vigile attesa a casa.
A morire, aspettare che si aggravasse per poi finire male.
Sì, e quindi è stata fatta, diciamo, questa attività che ha coinvolto, ad oggi sono circa 65.000 i pazienti che sono stati curati, presi in carico da Ippocrate tramite una struttura organizzativa complessa, ecco, che dall'esterno non si vede, nel senso che un paziente preso in carico da Ippocrate orga il doppio controllo, cioè c'è il medico che cura, poi c'è un medico a monte che controlla le terapie, controlla la saturazione, quindi segnala se eccetera, perché essendo tantissima gente ovviamente ci deve essere anche un certo meccanismo di controllo. Ecco perché, voglio dire, anche se i NAS, i RIS adesso stanno indagando, sono venuti in possesso di tutte le nostre chat eccetera, nonostante siano un paio di 3 mesi ormai che indagano eccetera, non riescono ancora a trovare un caso, anche se stanno interrogando tutti i pazienti che sono passati da noi, che poi sono stati ricoverati, e chiamano a interrogare anche i medici eccetera. Infatti io, da mia, ovviamente, prima mi occupavo più di dialoghi con i medici, adesso il mio tempo è diventato con gli avvocati, cioè passo più tempo con gli avvocati che non con i medici, e diciamo hanno tentato in tutti i modi, anche tramite accusando Ippocrate del decesso che di un paziente del dottor Dallari, ma non era un paziente transitato da Ippocrate, anche se il dottor Dallari è stimatissimo medico, ha fatto più di 500 pazienti con noi, bravissimo, però quello era un paziente che lui aveva preso autonomamente, quindi non era un paziente che transitava tramite il controllo dell'organizzazione, e questo, ecco, ci ha consentito, insomma, fino ad oggi di non avere ancora incriminazioni, di non essere ancora... Però la cosa amara da dover verificare, diciamo, per un italiano che è stato via più di 20 anni e che poi torna in Italia, è che se 4-5 anni fa fosse successo che 200 medici si mettevano insieme per dare una mano alle persone che stavano ammalate, sarebbero state, non so, premiate da adesso queste persone vengono in tutti i modi inquisite o vengono addirittura noi abbiamo un ordine di medici, quello di Torino, che ha chiesto ai nostri medici torinesi di presentare documentazione scritta sulle motivazioni per cui hanno aderito a Ippocrate Org. Cioè non per un capo d'accusa o perché non si sono vaccinati o perché no, stanno richiedendo le motivazioni di iscrizione a Ippocrate Org. Quindi, insomma, ecco, sì, una situazione abbastanza paradossale. Poi, dentro al movimento sono arrivati tantissimi medici che, vuol dire, per loro scelta non si sono vaccinati, per cui, diciamo, la maggior parte dei medici aderenti, parlo di Ippocrate Italia, non sono vaccinati, e questo ha comportato poi sospensioni di gran parte dei nostri medici, e dall'altra parte poi anche medici contrari, fortemente contrari ai vaccini ai bambini. Abbiamo fatto iniziative a livello nazionale e anche internazionale contro i vaccini ai bambini, e anche per questo motivo hanno iniziato le sospensioni sui medici che si sono impegnati, hanno fatto video e sono apparsi all'esterno, e per cui sono stati perseguitati anche per questo. Diciamo che alla fine, diciamo, in questo momento l'esperienza, diciamo, che noi abbiamo avuto non solo in Italia ma anche all'estero, è un'esperienza che ci porta a dire questo, che la cose che tutte sapete benissimo, che l'origine di tutto questo non ha un'origine nazionale italiana, ma è una questione che riguarda l'intero mondo occidentale. Noi vediamo che dai nostri coordinatori che si trovano nel mondo occidentale, l'input alla fine è sempre quello. Sì, ci sono delle sfumature, magari in Italia, non so, il primo ministro fa un po' più, l'altro fa un po' meno, ma alla fine, voglio dire, Attaccapinna Vigilia Attesa è stata un leitmotiv di tutto il mondo occidentale. I vaccini sono stati un leitmotiv di tutto il mondo occidentale, i vaccini ai bambini anche, per cui voglio dire, la problematica non è una problematica solo nazionale, ma è una problematica internazionale. Noi stiamo lavorando molto, al di là del centro assistenza in Italia, abbiamo aperto anche altri centri assistenza in Sud America, nel Regno Unito, ma al di là del centro assistenza Covid stiamo lavorando molto a livello internazionale con le associazioni internazionali che si stanno battendo contro questa situazione a livello planetario e con tutte le difficoltà. Voi sapete, noi facciamo parte di delle quattro grosse riconosciute, siamo in un paio di queste e quando abbiamo organizzato la prima International Covid Summit a Roma e siamo andati in Senato, lì abbiamo poi pagato pegno quando siamo andati a dire le cose come stavano a livello, vuol dire, di un'organizzazione che portava medici un po' da tutto il mondo e che, guarda caso, condividevano gli approcci terapeutici senza essersi messi d'accordo prima, avevano una coincidenza di visioni su come comportarsi rispetto alle malattie, una coincidenza di visioni sulla questione della prevenzione, su cui non mi dilungo, ma vuol dire, è coincidente con quanto ha illustrato prima Luca Spesani, e dall'altro lato abbiamo operato molto con Robert Malone e con Robert Kennedy per quanto riguarda la questione dei vaccini ai bambini e quindi dell'opposizione ai vaccini ai bambini, anche lì con una vera persecuzione a livello mondiale, cioè Malone è stato veramente perseguitato per questa sua attività, gli sono stati chiusi i social, veramente dipinto come un delinquente. Ricordo che insomma fu uno degli scopritori della tecnologia mRNA, per cui non è l'ultimo che passa per strada. Quello che voglio dire è che attualmente noi siamo impegnati a livello italiano, nazionale, sempre sulla questione di assistenza per Covid. Fortunatamente sembra che i casi più recenti riguardanti l'Omicron siano, voglio dire, meno gravi dei casi precedenti, per cui sembrerebbe, voglio dire, che si stia avviando verso una fase finale di questa epidemia. E, oltre alla questione sempre a livello italiano di assistenza Covid ai pazienti, abbiamo sempre più richieste dal punto di vista formativo anche da parte di gruppi come i vostri autogestiti che stranamente, vi dico stranamente perché è una cosa anche questa nuova, no? Il panorama che, come citava prima Luca Speciani, ci contattano, dicono: per noi un medico sospeso, un medico radiato è indice di garanzia, si organizzano con un paio di medici sospesi, poi chiedono di fare formazione rispetto ai protocolli, rispetto alle cure per il Covid, noi assistiamo, facciamo formazione su questo, poi in qualche modo vogliono avere l'ivermectina, vogliono avere, si autogestiscono, e insomma sta succedendo questa situazione un po' strana, un po' paradossale, no? Se si pensa in un paese così, voglio dire, definito civile e democratico, dove i medici che curano vengono perseguitati, i gruppi si auto-organizzano per curare da soli i pazienti ammalati, le persone vanno a organizzano i tea party per ammalarsi di una malattia. Altre chiamano le associazioni per venire salvati dagli ospedali. Per cui, voglio dire, si è veramente rovesciato un po' tutto. E mentre a livello internazionale stiamo un po' cercando faticosamente, perché non è semplice, Luca Speciani lo sa nel lavoro che sta facendo da molto tempo a livello nazionale, stiamo cercando di fare un po' quello che sta cercando di fare Luca a livello nazionale, cioè di cercare di mettere insieme gruppi di medici che sono, come dicevo prima, coinvolti più o meno in quattro grandi gruppi e coinvolgere anche la parte russa e indiana, che è quella parte geopolitica che sta fuori ancora da questo contesto, perché la visione lì è una visione diversa da quella del mondo occidentale, e cercare in qualche misura di costituire una voce unica che possa contrapporsi a quella che è la voce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Perché dico questo? Perché ricordiamoci che tutta questa cosa è partita a livello internazionale, non è stata decisa in Italia. Io non credo, ma questo è un pensiero mio personale, dall'esperienza che feci quando ero giovane a quello che ho visto adesso, io non credo che il primo ministro italiano possa nemmeno decidersi di abbinare il colore della cravatta con i calzini se dall'alto gli dicono che non può farlo. E dall'alto dico proprio forze che è etero, cioè queste sono forze, quelle italiane etero dirette, sono dirette dall'esterno, poi non scendo nei dettagli, cioè poi c'è chi vede la sfumatura finanziaria, chi vede la sfumatura delle case farmaceutiche, eccetera, però certamente c'è un gruppo di potere a livello internazionale che decide come devono andare le cose, e queste poi vengono calate dai vari bracci armati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è un braccio armato, l'EMA è un braccio armato, l'Ordine dei Medici come l'AIFA, come Istituto Superiore della Sanità, come il Ministero, sono dei bracci armati che vengono, voglio dire, utilizzati per fare attuare certe politiche, per tenerci sempre vivi ma sempre un po' più ammalati, per vendere farmaci, per dare questa impostazione al mondo. D'altra parte, il lavoro che hanno fatto rispetto ai mezzi di comunicazione di massa, iniziato 40 anni fa, come 40 anni fa è iniziato lo smantellamento a livello italiano, nazionale, della medicina territoriale, 40 anni fa, 40 anni di lavoro, certosino, ha fatto sì che, voglio dire, il messaggio, quando parte dall'alto, arriva ormai perfetto, arriva misurato, non c'è molta possibilità di contrapporsi. È vero, ci sono i canali alternativi, eccetera, però raggiungiamo veramente pochissima gente. Nel momento in cui qualcuno riesce ad arrivare a un canale nazionale a dire qualche cosa, quel canale lì o viene chiuso o poi si cancella. Per cui diventa, è veramente una questione complicata e complessa. Noi adesso avremo a fine marzo l'International Covid Summit a Parigi, il secondo International Covid Summit dopo quello di Roma, dove tenteremo di fare una sintesi ancora più raffinata un po' di tutte le posizioni che esistono a livello internazionale. Sarà presente anche Didier Raoult, oltre agli altri medici e personaggi che erano presenti l'anno scorso a Roma, e tenteremo di proseguire su quella strada. Ovviamente la maggior parte dei nostri aderenti sono italiani, siamo assolutamente interessati a quello che capita in Italia, ma ecco, quello che volevo dirvi è che il focus, l'interesse, diciamo, è più un interesse di Ippocrate Orga, è più spostato a livello internazionale, di comprendere come gli stessi sforzi che si stanno facendo in Italia per cercare di cambiare le cose, la stessa cosa possa avvenire a livello internazionale, al fine di fare in modo che alcune forze che ancora sane esistono nel mondo, che sono la minoranza purtroppo, ma che ancora esistono, che queste forze possano in qualche modo trovare anche il modo e il supporto e l'aiuto anche dalla parte, dalla classe medica, perché questo poi è uno degli obiettivi, anche dalla classe medica, una classe medica che non rinunci al ruolo che aveva, perché poi l'altro aspetto importante da dire è che tutto questo, tutto quanto è accaduto, si è servito non della bomba nucleare, si è servito non degli eserciti, ma si è servito di una classe medica asservita che ha messo in atto quanto il potere voleva venisse messo in atto. Se andiamo a vedere, i medici non hanno reagito come i medici di Luca Speciani o come i medici di Ippocrate, ma la classe medica, cioè, quindi parlo del 95% della classe medica mondiale, ha reagito dicendo: sì signore, mettiamo in atto quelli che sono gli ordini, i protocolli, anche nel momento in cui tu, potere, mi dici di rinunciare alla mia etica, di rinunciare alla mia professione, di rinunciare al mio giuramento di Ippocrate. Anche quando tu mi dici che quando uno è ammalato sto lì e gli dico: stai lì, fotografati l'infezione e vedi come va a finire, vediamo se muori o vediamo se non muori. Questo è stato quello che è stato fatto a livello mondiale, non italiano, a livello planetario. E questa cosa, in qualche misura, dobbiamo dare il segnale che è una cosa che va cambiata.
Ecco, una domanda, anzi due domande volevo fare. Proprio dal punto di vista internazionale, no? Si sta assistendo a tutta una serie di rivolte, vedi Canada, anche adesso anche Australia vogliono fare la stessa cosa, Est Europa hanno cominciato a muoversi, sembra effettivamente, negli Stati Uniti Fauci sembra che ancora una volta la sua situazione stia peggiorando dal punto di vista legale, diciamo, ne raccontate un po' troppe, e sembra effettivamente che questa trama stia un po' cedendo, stia un po' crollando. Il vostro punto di vista qual è in questo senso? Vedete qualcosa che sta cambiando oppure no?
Ma tagliato con l'accetta ti dico questo, io credo che il processo di Norimberga non lo puoi fare finché Hitler è al potere, non puoi andare da Hitler a dire processiamo i tuoi gerarchi, no? Il processo di Norimberga lo fai nel momento in cui hai vinto la guerra e processi i gerarchi, quelli che vuoi tu poi, perché qualcuno non è stato processato ma è stato portato negli Stati Uniti perché era uno scienziato che non importava cosa avesse commesso, bastava, no, facesse delle scoperte anche dall'altra parte. Per cui, come diceva anche Luca prima, i tribunali sono ancora saldamente in mano al potere. Cioè, può anche esserci la sentenza del TAR, voglio dire, che esce, no, da mazzo, ma vuol dire poi viene smentita immediatamente con una rapidità. Poi non so se avete notato la rapidità, lo dico bene, cioè in un'Italia dove non funzionava niente, che per fare una pratica, per farci bisognava aspettare, non so se avete visto quando riguarda il Covid, sia nell'attuare i DPCM, sia nell'attuare procedure per il controllo del Green Pass, sia per, cioè, con che rapidità l'Italia funziona, una rapidità bestiale, veramente incredibile, e per cui voglio dire, i tribunali sono ben controllati e saldamente in mano, diciamo, a quello che ha il potere, con i distinguo, voglio dire, ci sono alcuni stati, negli Stati Uniti, alcuni stati, per esempio la Florida o qualche altro stato, dove lì la maggioranza repubblicana, l'influenza, non so, di Trump, che non mi era mai stato simpatico, però in questo momento, voglio dire, rema da questa parte, e in quegli stati lì qualcosa di diverso c'è. Infatti ci sono migrazioni addirittura di famiglie dagli stati democratici che vanno negli stati repubblicani per evitare la vaccinazione dei bimbi, cose, vuol dire, no, stranissime. Quindi sicuramente c'è Trump, Musk, alcuni potenti, alcuni sì, personaggi che stanno sostenendo questa, però sono, voglio dire, come dicevo prima, sono un numero abbastanza ridotto. In Russia diciamo che siamo più vicini al nostro modo qui, di noi presenti, di pensare che infatti il popolo russo tendenzialmente è contrario al vaccino, considera, vuol dire, sfigati quelli che si vaccinano e non quelli che non si vaccinano. In India c'è ancora una tutto sommato libertà di pensiero, poi dipende anche lì dallo Stato. Però tutto sommato, voglio dire, il controllo che c'è a livello occidentale è ampiamente garantito dalle classi politiche che sono al potere. Cioè, al Parlamento europeo, noi abbiamo provato a fare un intervento al Parlamento europeo 10 giorni fa, è veramente una pena, nel senso che allora, metà sono comprati, l'altra metà sono di un'ignoranza, di una imbecillità totale. Paragonabili ai nostri giornalisti, cioè i giornalisti nostri, ho avuto a che fare con giornalisti del mainstream in tutti questi 2 anni e contrariamente a quelli che dicono che sono tutti comprati, non è vero, cioè veramente sono, secondo me, sono pochi quelli comprati, stanno in posizioni molto elevate, tutti quelli che stanno sotto non sanno proprio di cosa parlano, cioè non sanno di cosa parlano. Allora ci sono giornalisti che fanno servizi sul Covid, sui virus, non hanno passato nemmeno 10 minuti in internet a informarsi su cosa significa virus inattivato, su cosa significa virus mRNA, non sanno assolutamente nulla. Per cui, voglio dire, se fanno un servizio di politica si interessano, si informano sul partito, su dove è nato, su chi è il leader. Se fanno un servizio sulla medicina, sul Covid, questi non passano un secondo a informarsi. Per cui anche loro non fanno altro che fare il copia e incolla di quello che arriva dall'alto. Per cui la situazione che ho visto nel giornalismo italiano è uguale a livello del Parlamento europeo, dove o uno è comprato o uno proprio si accoda e fa quello che dicono gli altri. Per cui questi sono diventati, come dire, i vari governi nazionali, i vari governi regionali intendo europeo, africano, eccetera, non sono altro che strumenti veramente in mano alle plutocrazie, alle elite mondiali, che si servono di questi strumenti per attuare le loro decisioni. E sono decisioni che vanno contro l'uomo, che vanno contro l'interesse della salute della persona, contro la centralità nostra come persone nel pianeta.
Ascolta, riprendendo una frase che aveva detto Michael Moore quando aveva scritto, ha fatto uno script, Michael Moore, quando era stato rieletto per la seconda volta Bush, mi ricordo, aveva scritto 10 motivi per cui non tagliarsi le vene per lungo. Sentendoti parlare sento, non c'è spazio per grossa speranza, diciamo, almeno nel breve periodo, per vedere un po' di modificare le cose. Ora, quale può essere un motivo per non togliersi le vene per lungo, diciamo così, e per vedere un po' in positivo questa situazione, e che cosa secondo te potrebbe effettivamente far scattare quella molla che sarebbe necessaria a far cambiare un po' le cose?
No, io allora, quello che ti posso dire dal mio punto di vista, perché è un punto di vista personale come quello di chiunque, no? Quello che ti posso dire dal punto di vista personale è questo, che di positivo io vedo che quando me ne andai io dall'Italia, perché proprio mi trovavo da solo a pensarla in un certo modo, magari c'era qualcun altro, c'era stato Luca Speciale, ma non lo sapevo, ci sei stato tu, ma non lo sapevo, capisci? Ma mi trovavo solo e quindi ho detto, ma che ci faccio qua? Io non posso cambiare niente, adesso me ne vado. E l'aspetto positivo oggi è che non mi sento più solo, nel senso che è facile trovare gente come voi, è facile incontrarsi, è facile esprimere un pensiero alternativo a quello che è il pensiero dominante. Allora, in questo contesto, se noi sapremo costruire, perché allora il potere ha in mano l'esercito, ha in mano l'economia, ha in mano la moneta, ha in mano gli stati, ha in mano i politici, ha in mano il sistema di... No, voi avete visto come, voglio dire, anche quando nacque il Movimento 5 Stelle in Italia, cioè, il Molise ha raccolto tutto il dissenso, la gente ha detto, ecco, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al potere, adesso cambiamo tutto, no? Siamo arrivati al potere, il potere invece è molto più astuto, cioè avere molto più lunga, ha comprato il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è stato insieme al PD uno dei i due più grossi nemici che noi abbiamo avuto come Ippocrate Org rispetto alla terapia domiciliare, cioè, non dimentichiamoci questo. Per cui, voglio dire, il potere funziona molto bene, ha tutta una serie di armi. Quello che si sta prefigurando in maniera positiva è che l'unica cosa che può far paura al potere è un'ideologia, non l'ideologia in senso negativo, no? Perché noi siamo abituati a utilizzare queste parole in senso negativo, quindi ideologia marxista o del socialismo reale che ha rovinato. No, no, ideologia nel senso positivo. Stiamo cercando di mettere insieme un'ideologia, di elaborare un'ideologia. Quando tu hai elaborato un'ideologia e convinci la gente su quell'ideologia e convinci la gente che c'è un modo diverso per organizzarsi, un modo diverso per fare mercato, un modo diverso per organizzare le imprese, un modo diverso per utilizzare la moneta, un modo diverso per curare le persone, quando convinci le persone su questo e crei un'ideologia su questo, beh, in quel momento lì l'unica cosa che il potere può temere è proprio un'ideologia, perché è quella che può diventare rivoluzionaria e può rivoluzionare quello che il potere intendeva e voleva farlo. Non dico che sarà una cosa semplice, non dico che sarà una cosa breve, non dico che sarà una cosa facile, però vuol dire, questo è quello che di positivo io vedo in fondo al tunnel, è il motivo per cui sto continuando a impegnarmi, altrimenti vuol dire sarei ritornato a fare quello che facevo prima, cioè passeggiate con i cani in riva all'oceano.
No, grazie, grazie invece dell'impegno, grazie. Noi ci siamo ovviamente, cerchiamo sempre di dare supporto per quello che possiamo, anche a divulgare insomma l'attività che state facendo. E, direi in chiusura, se anche Luca Speciani o anche Ennio, se volete un po' chiudere con qualcosa, non so, che vi viene in mente da aggiungere a quello che è stato detto.
E lasciatevi anche fare un abbraccione al nostro Ennio, che è il nostro medico che viene così, che c'è sempre, quindi grazie, grazie anche a Ennio che sei qui con noi.
Grande ammirazione per Ennio, grande...
Ennio, siamo tutti i tuoi fan.
una battuta, ecco, veloce, quando ho iniziato tutto sto caos, il pensiero che abbiamo avuto in tanti è stato quello che c'era prima non ci piaceva, quello che è successo in mezzo ci piace ancora di meno, ma magari attraverso un po' hegelianamente, se vogliamo, no? Attraverso il suo opposto può darsi che riusciamo a ricostruire qualche cosa che sia un po' più bello di quello che c'era prima, no? Io la vedevo in tanti termini, anche per dire urbanistici, sociale, no? Dare la possibilità di movimento alle persone, avere le città senza auto, l'ecosostenibilità, non quella che vogliono farci passare con le grete e quelle cose lì, ma insomma, ecco, questo mondo diverso è possibile, in cui magari i valori umani, no? Il volersi bene, l'abbracciarsi, lo stare insieme, il condividere, abbia più valore che non avere un vestito in più, una macchina in più, un posto di carriera in più. Ecco, io credo che questo mondo valga la pena un po' di combattere per averlo, no? E questo tipo di crisi forse ci dà l'opportunità per trovare la forza di farlo quando prima non l'avremmo avuta. Ecco, una battuta in totale sintonia con quello che diceva Mauro prima.
Grazie.
Vero,
grazie,
vero, vero, verissimo.
Perché non, i miei colleghi non hanno recepito il messaggio che io volevo trasmettere, perché avevano paura di perdere qualcosa. Ma non perdi niente se vai a comprarti lo sfigomanometro con i tuoi soldi, se ti paghi l'affitto invece che te lo paghi il farmacista, se vai a farti i corsi di aggiornamento con le tue spese, perché ne acquisisci come professionalità, perché sei una persona libera, e come stima e autostima in te stesso. Cioè, non, io ricordo bene, lo racconto sempre, la mia prima esperienza con l'azienda farmaceutica è stata quando a Mestre andavo a comprarmi una borsa da medico perché mi serviva. Ho incontrato un informatore che mi ha detto: dottore, dove sta andando? A comprarsi una borsa da medico. Non si deve permettere, gliela porto io domani. Questo succedeva 35 anni fa, ci ho messo un po' di tempo, ma alcuni colleghi non sono mai usciti da questa protezione. Non hanno, capisco che è comodo aspettare il cedolino, servirsi della vigile attesa, far lavorare la segretaria, ma non è questo che... Cioè, uno ha anche degli specchi a casa, deve anche avere il coraggio di guardarsi ogni tanto gli specchi. E prima Luca diceva appunto dei sintomi che vanno rispettati. È uno dei miei cavalli battaglia, è un cartello che ho sul ambulatorio, mi dice quando il sintomo ha esaurito la sua funzione scompare quasi sempre, quindi impariamo dei sintomi, sono farmaci gratuiti che l'organismo, che la natura ci mette a disposizione, perché non dobbiamo usare, non abbiamo mica bisogno di fare chissà cosa, abbiamo tutta la struttura, allora abbiamo la professionalità, abbiamo le strutture, abbiamo i mezzi, non si capisce perché abbiamo una medicina così scadente. E non lo capisco, ma davvero non lo capisco, perché i colleghi si accaniscano contro di me e mi vogliono in qualche modo ridurre al minimo, quando invece ho lavorato per loro, ho lavorato per i pazienti di questi anni, ma ho lavorato soprattutto per i miei colleghi, io perché volevo migliorare la loro professione. Il problema non è solo di soldi, certo che è importante i guadagni, ma soldi possiamo guadagnarli quanti ne vogliamo, il paziente ti riconosce il tuo guadagno, te lo riconosce l'USL, ma il mio stipendio, il nostro stipendio non deve essere basato sul... come lo chiamano loro, sul patto aziendale, cioè su alcuni rapporti che loro stabiliscono, cioè devi usare tot farmaci, devi vedere gli screen, devi fare questo, io non devo fare niente, io devo seguire la mia coscienza, io devo fare quello che ho imparato, veramente ho imparato poco all'università, perché dopo ho dovuto dimenticare molte delle cose che mi avevano insegnato, però dopo la vita ti insegna delle cose se le vuoi imparare. Quindi, non so, voi dicevate prima, siamo in tanti, sì siamo in tanti, però siamo anche in tanti e anche tanto inseriti, perché quando hai il NAS, hai la finanza, hai i giornali contro di te, non è che sia così facile vivere, è vero che l'affetto, la stima dei pazienti ti ripaga di tutto, ma non proprio di tutto, io sarei un po' esaurito, quindi vi ringrazio della vostra solidarietà e spero che qualcosa di buono arrivi, ma sono molto preoccupato.
No, ma è qualsiasi cosa stiamo affrontando, guardate, il solo fatto di poterci conoscere tra noi e ritrovare tra noi, no? Tra persone così, come diceva prima Mauro Rango, è talmente bello poter confrontarsi con persone con le quali davvero si condividono dei valori sani, quello che diceva adesso Luca Speciani, no? Che diamo più valore alle cose che hanno davvero valore adesso, no? Al poter stare insieme, anche poter, anche se oggi l'abbiamo fatto così, la prossima volta organizziamo qualcosa dal vivo in tutti i modi.
Certo.
Bene.
Direi che abbiamo abusato della vostra gentilezza e pazienza. Vi ringraziamo tantissimo perché state dette delle cose davvero importanti. Speriamo di, appunto, beh, sicuramente ci terremo in contatto. Magari. Intanto saluto tutti, salutiamo tutti e a presto.
Ciao. Grazie, saluti
ciao a tutti.
Ciao
a tutti, grazie.
Grazie,
grazie a tutti. Ciao. Grazie, grazie di cuore.
Grazie con tutto il cuore che ci siete stati con noi e vinciamo noi, forza. Manteniamo, l'importante è non arretrare e andare avanti, anche se fosse un millimetro per volta andiamo avanti e sentiamoci, ci supportiamo a vicenda. Poi c'è la nostra Daniela che organizza le cose meravigliose e c'è Rosanna che ci sostiene, sono tutti i nostri amici. Dici?
C'è anche Mary che vuole salutare.
Grazie.
Grazie,
ciao, la nostra Mary che ci aiuta e è sempre con noi. Chiara, grazie di cuore a te, grazie Mauro, grazie Ennio, grazie a tutti.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
State
ciao.
Bene, state benissimo, buona serata a tutti, ciao. Ciao.